Allora, questo pomeriggio volevo riprendere quel concetto, no, di Gesù non ci ha dato, ma ha fatto venire la verità e la grazia, e come contenuto è l'amore di misericordia di Dio. Allora, volevo ritornare su questo e prendere l'esempio dal Salmo 51, il Salmo Miserere, no? La prima espressione si dice, no, pietà di me, nel tuo amore, nella tua grande misericordia. L'italiano non conserva la forza dei termini che sono espressi nel testo ebraico e che l'antica versione greca e latina custodiscono. Perdonate se faccio questo accenno, no, alla questione linguistica, ma è perché in tutte le traduzioni che noi abbiamo e anche nei canti che facciamo, noi sempre usiamo la parola amore, no? Sempre. Siamo sicuri di intenderla come Gesù la rivela? Siamo sicuri di ascoltarla secondo la rivelazione di Gesù? Allora, proprio per evitare, diciamo, come una deriva sentimentale, basta considerare questi primi versetti del Salmo 51. In ebraico la parola è chesed, che allude sempre all'amore, no? L'amore misericordioso di Dio. E corrisponderebbe a quello che nel Vangelo di Giovanni si dice: Gesù è venuto a portare, nel senso di a far essere, e a far essere nella sua vita umana la grazia e la fedeltà, che vogliono dire, no, l'amore misericordioso di Dio. Allora, il primo, pietà di me, in latino si dice miserere me, no? Miserere. Secondo, nel tuo amore, in latino è misericordiam, secundum magnam misericordiam. E il terzo, nella tua grande misericordia, in latino è secundum multitudine miserationum. Il termine è sempre lo stesso, misericordia, miserere, misericordia, miserazione. Qual è la differenza? Allora, il primo è che si parla di pietà, state anche Kyrie eleison, no? Signore pietà. E in greco, difatti, è la parola eleison, no? Cioè, l'amore del Signore si esprime in rapporto al fatto che noi non soltanto non lo meritiamo, ma facciamo il contrario, abbiamo fatto il contrario. Allora, per poterlo accogliere, noi dobbiamo come sentirci lontani, sentirci peccatori. Vi faccio un piccolo esempio. Supponiamo, no? Uno tutta pia, devota, cerca di pregare. E poi, per esempio, è molto disturbata da pensieri, per esempio, di rancore. Oppure di sesso. Mettete quel che volete. Quando sentite questi moti, voi pensate che sia la grazia di Dio o l'astuzia del diavolo che vi attacca? L'astuzia del diavolo. Tutti pensate così, vero? Sì o no?
Sì.
Allora, se noi pensiamo così, vuol dire che il riferimento primo è sempre a che noi dobbiamo essere generosi, noi dobbiamo essere puliti, noi dobbiamo essere, diciamo, santi. E scompare dalla nostra percezione che la santità è di Dio, che è lui che accoglie noi, che è il suo amore che viene a noi. E guardatelo questo fatto, quando c'è la tentazione, chi di noi la legge come la provvidenza di Dio per noi? Nessuno. Siamo tanto incentrati su di noi, o incentrati su di noi per il servizio di Dio, non è che sto adesso, sto proprio parlando di questo, no? Ma siamo tanto incentrati su di noi che dimentichiamo quella grazia e fedeltà, grazia e verità di Dio per noi. Allora, altro piccolo esempio, nessuno di noi, fossimo stati dei letterati, nessuno di noi avrebbe scritto che Gesù subisce le tentazioni proprio quando si manifesta la pienezza dello Spirito Santo. Non è così? E non avete mai pensato perché? Nel momento in cui si esprime la percezione chiara che su di lui è venuto, quindi abita in pienezza, in totalità, lo Spirito Santo, blum, va nel deserto e deve essere tentato dal diavolo. Se volete, più avanti si può anche, posso anche presentare un po' il senso delle tentazioni, ma quello che voglio dire adesso è che la tentazione è in funzione della provvidenza di Dio per noi, perché impariamo ad accogliere la sua grazia, non a vedere se siamo a posto. Allora, quel miserere eleison, pensate per esempio alla preghiera di Gesù, no? Nella tradizione orientale, ripetuta, no, tante volte, no? Sempre quella, Signore pietà, è la preghiera che custodisce più profondamente il nostro cuore in un punto solo, quello di stare aperto al fatto che Dio viene a noi col suo amore misericordioso. Noi, sapete quante volte ce lo dimentichiamo? E se non ce lo dimentichiamo, supponiamo così, con la testa, certo che Dio è misericordioso con noi, però basta che una sorella ci faccia qualcosa che noi non gradiamo, basta che, non so, vicino a noi una riceve, non so, un elogio e noi mai, noi siamo già. Dove è andato a finire tutta questa esperienza della grazia e della verità, no? Di Dio per noi? Allora, nella pratica, quindi in tutte le reazioni che abbiamo, noi dimentichiamo pressoché costantemente che la bellezza della via spirituale è l'apertura al dono dell'amore misericordioso di Dio, non di quello che siamo capaci noi di fare rispondendo all'amore di Dio. Ecco perché il primo aspetto è miserere. E i padri antichi spiegano: tanto più profonda, più sincera, più intensa è la percezione che siamo peccatori, tanto più godremo la grazia del Signore. Noi abbiamo istintivamente la percezione contraria. Noi godremo dell'amore del Signore se ci comporteremo bene. Non è così? Poi si aggiunge, in italiano, no? Nel tuo amore, è tradotto così, ma nella traduzione antica e anche nell'ebraico, quindi si dice secondo la tua grande misericordia. E di nuovo la sottolineatura che quando noi ci presentiamo davanti al Signore, non può valere in alcun modo la nostra giustizia, perché non abbiamo titolo per far sì che l'amore del Signore arrivi a noi diciamo, come meritato. È impossibile. O a livello di testa siamo d'accordo, ma a livello di dimensione interiore, di vita concreta, noi siamo molto molto lontani. Allora ricordate, come già vi accennavo stamattina, perché le letture di stamattina si presentano molto bene, no? Per questo contesto, non l'avevo notato, non mi ero preparato per questo, però l'ho subito notato, no? Allora, la grandezza della misericordia non è qualche cosa che scopriamo noi di Dio, ma è e appartiene alla rivelazione di Dio per noi. E io vi pregherei, quando avete tempo, voglia, tranquillità, no? Provate a leggere insieme i capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, che sono i capitoli in cui viene descritto il peccato, il più grosso peccato di Israele, no? Cioè dall'uscita dall'Egitto, certo ci sono stati lamentele, bofonchiamenti, accuse, ma mai una rinuncia così, sembrava, no? Così radicale dell'alleanza del Signore. Quindi, dal punto di vista della realtà che il popolo viveva, è il punto massimo di distanza dal suo Signore. L'aveva rifiutato. Mosè, che si trova come mediatore, no? Tra Dio e il popolo, da una parte deve salvare il popolo e dall'altra deve rabbonire Dio, no? La cosa stranissima di questi racconti sembra che Mosè ricordi a Dio che lui è Dio. È la più bella forma di intercessione che noi possiamo usare. Quando dovete intercedere, non guardate ai peccati degli uomini, ma guardate alla promessa di Dio. Ricordate a Dio che lui è Dio, che non è uno di noi. E quindi il modo di giudicare non è come il nostro. Però c'è un costo da pagare. E qual è il costo? Mosè si presenta in questo modo. Tu hai promesso al popolo, hai detto che io sono il tuo servo, perdonate, me ne sbatto l'anima di te e di tutto quello che hai detto, se tu non salvi, non ritorni con il popolo. Hai detto che io sono tuo servo, non mi importa. Non voglio essere servo di un Dio che manca la sua parola. Ma vi rendete conto del coraggio che è Mosè? Anche perché Mosè mette sul piatto la sua testa, ma non sa mica se può ottenere. Ed è qui che si rivela la grandezza della misericordia di Dio. Quando lui dice, torna sul Sinai, e c'è la seconda rivelazione di Dio, la prima è quella del roveto ardente, no? Con la dichiarazione, io sono colui che sono. Invece la seconda, Mosè non vede nulla, ma sente la voce. E la voce, voi avete recitato, nona? Se avete recitato oggi il Salmo, è il Salmo 39, quello che ricorda l'obbedienza del servo nel compiere la volontà del Signore. E la volontà del Signore è esattamente quella che lui ha rivelato a Mosè dopo il peccato del vitello d'oro. Il Signore, ricco in misericordia, non mi ricordo mai la lega.
Il Signore,
dai.
Il Signore, Padre, il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e
ricco di amore. Ecco. Questa espressione, no, che viene ripresa, è quello che dà contenuto al Gesù. È la grazia e la verità, nel senso che nella sua umanità esprime questo essere di Dio per noi. Allora, provate a pensare questo. Lungo i secoli, in tutte le religioni, quante cose sono state dette di Dio? Provate a immaginare. Quante cose? Di tutto ciò che gli uomini hanno pensato di Dio, in realtà gli uomini non sanno se corrisponde alla verità di Dio. Una cosa sola, di una cosa sola, gli uomini possono essere sicuri di Dio, che è a favore degli uomini perché lui l'ha rivelato. La mia domanda, anche angosciosa, è: come mai questa verità, che è la verità di Dio per noi, incide così poco nella dimensione profonda del nostro cuore? Punto di domanda. Come mai? Cioè, come mai noi mettiamo così resistenza ad accogliere questa rivelazione di Dio per noi? E poi il terzo passaggio è che questa misericordia è descritta anche in una modalità di sentire che è tipica del, almeno per l'umanità, non c'è un sentimento più radicale, più coinvolgente, delle viscere della mamma per il suo bambino, no? Allora, quando si dice nella tua grande misericordia, in realtà sarebbe per le tue viscere d'amore. E chiaro che allude, no, all'amore, come dire, istintivo, no, della madre per il suo bambino. E quello che noi non cogliamo in questa rivelazione è che in questo caso il testo del Salmo non vuole darci un'immagine di Dio che noi desumiamo dalla realtà umana. Vuol dire e esprime una cosa molto più profonda, e sarebbe questa: le viscere di misericordia non è calcolato sulla forza del sentimento, ma sulla possibilità di vita. Cioè, le viscere di misericordia è l'utero che dà vita. Allora, l'amore di misericordia di Dio non è un sentimento, è, non saprei neanche io bene come esprimere, ma è la forza di vita che scaturisce, quello che crea in me un cuore nuovo, è la nuova nascita. Quando Gesù dirà, no? Io sono la via, la verità e la vita. La vita è la vita che deriva dall'utero di Dio applicato a noi. Questo collegamento, no, le viscere d'amore con l'utero e la vita, esprime il passaggio che noi saltiamo nel fare esperienza dell'amore misericordioso di Dio. Allora, se l'amore misericordioso di Dio in noi non porta vita, cioè non ci fa nascere come nuove creature, non ci, come dire, non esprime le radici di una vita nuova, vuol dire che noi non abbiamo fatto esperienza di questo. Ora, come cammino di vita, diciamo, religiosa, se non si tocca questo punto, che senso ha vivere una cosiddetta via di perfezione? non ha alcun senso, non ha nulla da dire a nessuno, neanche a noi stessi. Se invece il cammino, diciamo così, più in generale di sequela di Gesù è collegato a questa rivelazione, tanto da essere toccati nel nostro intimo, no? In modo da pescare le energie della vita qui, allora capiamo perché Gesù ha fatto, diciamo, apparire, ma non come apparire e poi scompare, no? Ha manifestato, quindi ha fatto essere la sua umanità come luogo di rivelazione dell'amore di Dio per gli uomini. E vi ricollego subito, come dicevo stamattina per Pietro, Dio non ha bisogno che noi gli diamo la vita. La vita la dà Lui perché noi possiamo condividerla con i nostri fratelli. La logica della sequela di Gesù è di essere inviati come Lui al mondo e di essere inviati come Lui a mostrare la grandezza dell'amore di Dio per tutti. Tanto che la sequela di Gesù, che fa sì che noi possiamo essere una cosa sola con Lui, pensate all'immagine della vita dei tralci, non è tanto come un sentire la mia unità con Gesù, ma l'essere immesso nel suo essere mandato a tutti per mostrare la grandezza dell'amore di Dio. Questa è la punta, diciamo così, il cuore della rivelazione evangelica. Allora, possiamo comprendere, e penso che noi non abbiamo altra strada per comprendere, cioè possiamo comprendere la persona, no? Di Gesù come Messia, come rivelazione dell'amore misericordioso di Dio. Pensate a questo particolare. Se l'amore misericordioso di Dio è espresso come la grazia e la verità che Gesù fa essere, fa apparire, è perché, e questo è una cosa molto misteriosa, se voi diciamo avete avuto occasione di ascoltare i cuori, non so, nelle vicende affettive dei vari amori che si vivono nella vita, e vi rendereste conto, no? Allora, la grazia, che è l'amore misericordioso di Dio, non solo ci grazia, cioè ci rende graziati. Eravamo degni di condanna, non siamo più condannati. È una specie di valore, potremmo dire, di secondo la legge, no? Giuridico. Tu dovevi andare in carcere, ebbene, non ci vai. Tu dovevi essere, che so io, condannato a morte, non lo sei. L'amore del Signore non fa questo. L'amore del Signore fa così. Allora, la grazia arriva in modo da rendere grazioso agli occhi di Dio il peccatore. Non che lo grazia. Capite la differenza? Non so se riesco a... anche le sorelle straniere. Comprendete? No. Allora... l'amore del Signore, proprio perché noi siamo peccatori, fa sì che non ci tratti da peccatori, d'accordo? Però peccatore resta sempre tale, di per sé è sempre brutto. Invece l'amore del Signore fa così: quando arriva, rende bello il peccatore agli occhi suoi. Quando il Signore lo guarda, guarda il peccatore, lo trova bello. Ho reso? Ecco, allora provate a pensare, quando voi perdonate a una vostra sorella, gli condonate la colpa o a voi appare bella. Avete capito? La differenza sta tutta qui. È così, no? Cioè, l'amore o fa sì che tu possa vedere bello chi ti viene contro, eh? Cioè, chi in qualche modo ti pesta i piedi, allora quello che muove voi è l'amore misericordioso del Signore che ha toccato voi, se no voi vivete solo come, va bene, non devo vendicarlo, va bene, perdono, sì sì, va bene, non ricordo più. Ma guardate che nella nostra memoria non è così, noi non dimentichiamo niente, niente. Da quando siamo nella pancia di nostra madre fino alla tomba noi non dimentichiamo niente. Allora, o troviamo questa via di rivelazione, se no noi saremo sempre condannati dal peccato degli altri. Se mia madre non mi ha voluto, io resto segnato. Se io mi attengo a questa dinamica, anche a 80 anni io sarò segnato da questa cosa. E non cambia, eh? Allora, se si vive a livello della psicologia, al massimo potete aggiustare le cose. Più o meno bene, più o meno stabilmente, ma solo aggiustare. Nella rivelazione del Vangelo invece c'è la rigenerazione, c'è il creare il cuore nuovo. Allora, chi non dimentica i propri guai, perché se tu li nascondi lavorano sempre, tu non nasconderli, ma tu non sei più vincolato ai guai, anche perché i guai più grossi non vengono da noi, ma ci vengono fatti. I guai più grossi, diciamo nel senso il peso che portiamo nella vita, ci viene sempre dato da qualcuno. Si fa l'esempio dei genitori, perché sono i primi, no? E sono anche quelli che incidono più profondamente per noi, però anche nella vita, no? Allora, quando Gesù rivela questa dimensione dell'amore misericordioso del Signore, arriva al punto da dire che tu che porti i tuoi guai, io non è che te li nascondo, come dire, faccio conto che non li abbia. Molto di più, attraverso i tuoi guai tu diventi assolutamente bello, perché l'esperienza che lui ti fa fare ti rende nuova. E sarebbe la solita immagine, la scrittura parla sempre con immagini molto forti, no? Da adultera fa diventare vergine, e si parla sempre al femminile solo perché è più espressivo, non perché non c'entra qui, però più espressivo. E siccome la scrittura, quando parla ai cuori, allora usa sempre le immagini più espressive. Per me qui c'è dentro, c'è proprio il mistero della nostra umanità. Ma guardate che noi istintivamente non ci crediamo. Cioè istintivamente noi sogniamo che se uno ha ricevuto il male se lo deve portare e stop. Non riesce a... Invece qui c'è proprio una via di salvezza che è quella evangelica. E questa, no, è così potente perché Gesù ha vissuto questa via di salvezza e di rivelazione nella sua umanità. Vi faccio questo piccolo esempio per far capire. Noi nel credo non diciamo che credo che Gesù è morto per noi. E anche che è morto in croce, no? Allora, dite il credo, come al solito io non riesco mai. No, ma rispetto a Gesù, no?
Tutti
è partito da fronte di là, morì e fu sepolto, no? Ecco, morì e fu sepolto. Allora, avete mai pensato? Noi diciamo credo per una cosa che è documentabile. Io non dico che credo a Giulio Cesare. No, no, so che Giulio Cesare è vissuto. So che ha fatto la guerra in Gallia. Non credo. Perché si dice credo rispetto a Gesù? Avete mai pensato a questo? Tra l'altro, è sufficiente dire che Gesù morì? Oppure bisogna aggiungere che morì in croce? È in croce, è solo la giustificazione della cronaca che gli è capitata, che la sua morte per caso si è risolta nel morire sulla croce. Oppure il suo morire sulla croce ha un significato preciso. Cioè noi non riusciamo a entrare in quello che è stata la rivelazione di Gesù dalla sua nascita alla sua morte, perché facciamo fatica ad accogliere questa novità. Dio ormai si può toccare nell'umanità ed è Gesù che lo mostra. Allora, se noi cerchiamo di cogliere la figura di Gesù in tutti i suoi aspetti, tenendo conto della sua umanità, noi possiamo accogliere questa rivelazione dell'amore misericordioso di Dio per noi. Se cogliamo questo, quando noi verremo in qualche modo chiamati a seguire Gesù, noi lo seguiremo in questa via di rivelazione quanto all'umanità. E la nostra umanità esprimerà come la sua la grandezza dell'amore misericordioso di Dio per tutti. Mi ricordo che quando ero un ragazzo, no? E c'era un mio compagno in seminario, no? Che faceva ogni tanto delle battute, no? Ricordo ancora adesso questa battuta, no? Che quando viene letto il Vangelo, supponiamo un miracolo, allora lui, questo ragazzo, commentava: che bravo Gesù, no? Che ha fatto quella cosa. È evangelica questa espressione? Allora, non compare mai nel Vangelo che Gesù è bravo. Mai. Ma sapete perché? Perché l'ultimo riferimento non è mai se stesso, ma sempre il Padre. E poi, non solo il Padre nei suoi confronti, ma il Padre che ingloba Lui nel suo amore per tutti. E se Gesù è il Figlio, l'inviato, è per mostrare la volontà di salvezza di Dio per noi. Ecco perché quelle tre immagini che vi dicevo stamattina, no? Del figlio, servo, agnello, vanno colte insieme. E nel salmo della ora media di oggi di nona c'è proprio il salmo 139, che è quello che dice: ecco, io vengo a compiere, no, il tuo volere, no? E vorrei, mamma mia, è già passato, e vabbè, dove arriviamo, arriviamo, dai. Dico soltanto una piccola cosa e poi continuiamo domani. Quando in questo salmo, no, Gesù deve esprimere la sua obbedienza, il salmo dice: gli orecchi mi hai aperto. È la figura del servo che ascolta con attenzione ciò che gli viene detto. Nelle antiche versioni, quella greca, invece di dire gli orecchi mi hai aperto, si dice un cuore, un corpo mi hai preparato, e si allude alla incarnazione, no? E l'interpretazione dei padri antichi è sempre collegata a un corpo mi hai preparato, perché la rivelazione dell'amore misericordioso di Dio è attraverso l'umanità del Figlio che si esprime nel mondo. Però quello che noi facciamo fatica a percepire è questo. Lo esprimo con questa semplice frase. Se Gesù prende un corpo, mi pensate a tutto il mistero, no, dell'incarnazione, se Gesù prende un corpo, lo prende non solo per compiere il volere di salvezza di Dio per l'uomo. L'obbedienza è, lui è l'inviato, no? L'inviato del Padre per mostrare la grandezza del suo amore per noi. Ma questa espressione che prende un corpo allude a questo altro particolare, per mettersi in condizioni di compiere la salvezza che Dio vuole per noi in termini di splendore di amore e di nient'altro. Cioè prendere l'umanità da parte del Figlio di Dio significa che l'amore misericordioso di Dio per noi si esprime solo in termini di potenza d'amore e di nessun altro tipo di potere. Questa è la forza di quel un corpo mi hai preparato. Non c'è ombra di potere nell'amore che Gesù manifesta quando nasce come un bambino, vive da uomo, si presenta al battesimo come un peccatore e muore, non semplicemente, ma muore sulla croce. La qualifica che la croce dà alla morte, ricordate, non è quella di essere dolorosa, ma quella di essere ignominiosa. Cioè, e corrisponde all'espressione: Gesù non ha mai preferito se stesso all'amore per noi. È questa la grandezza della sua rivelazione. E la forza della sua testimonianza non sta nel fatto che sopporta il dolore, ma nel fatto che sopporta l'ignominia. Questo noi lo dimentichiamo troppo sovente. Per cui noi, che siamo così attaccati al nostro diritto, noi rischiamo di pregare Dio perché ci custodisca del nostro diritto. È una contraddizione assoluta. Vorrebbe dire: non conosceremo mai l'amore. E chi mette la firma in assoluto a vivere una vita, soprattutto una vita di sequela di Gesù, senza conoscere l'amore? Mettereste la firma voi? Non credo. Ecco, allora, se non mettete questa firma, dovete metterla dall'altra parte. Perché non c'è un'altra strada. È l'amore che magnifica il Signore davanti all'uomo e magnifica l'uomo davanti a Dio. E poi continueremo a mostrare le vie in cui questo si manifesta. Perché noi, nonostante desideriamo questo, non siamo disposti a percorrere le strade. E quindi restiamo sempre o sulla nostra fame, o alla fine siamo sempre lì ancora ad accusare Dio che non ci dà le cose, che non ci fa questo, che non ci fa quello, e quindi ci giustifichiamo nella nostra asprezza contro i fratelli. Ma a questo punto abbiamo le gambe tagliate. Di strada non ne faremo più. E comunque dopo continueremo.